Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
L'autore del libro dell'Apocalisse, il brano che abbiamo ascoltato nella prima lettura, conosce l'angoscia del popolo cristiano, della Chiesa cristiana, percossa dalle persecuzioni in questo primo tempo della sua vita. E dunque mette davanti alla Chiesa la prospettiva dentro la quale questa Chiesa può sperare, comprendere il mistero di Dio, decidere di aderirvi, provare a vedervi dentro per scorgervi una speranza possibile. Amici, una chiesa come la nostra, che forse non è oppressa da persecuzioni cruente e sanguinose, ma che è messa a dura prova proprio nella sua speranza e nell'esercizio della carità e nel fondamento della fede, dalle molte cose che accadono intorno a noi e anche dentro di noi. L'abbiamo detto anche all'inizio: è il peccato, è la nostra dimestichezza con la logica del peccato che ci fa non credere che anche la nostra vita sarà associata a quella di Maria e dei santi e con Cristo in cielo. Lo desideriamo, ma non lo crediamo fondamentalmente, e che non lo crediamo ne è prova il fatto che noi non siamo testimonianza per nessuno. Nessuno, quando ci vede passare, dice: «Ah, portate il progetto di Dio, ecco che qualcosa, come Elisabetta, si muove dentro di me, perché riconosco nella vostra vita la presenza dell'Altissimo, la presenza del Figlio dell'Altissimo». Bene, cosa fa allora l'autore del libro dell'Apocalisse? Guardate, ci presenta la Chiesa delle immagini. C'è un ouverture, diciamo, c'è uno squarcio di cielo, si apre il tempio che è nel cielo, dice l'autore, per dire: ciò che ti è impossibile scrutare dalla situazione in cui ti trovi, eppure esiste, solo non lo vedi perché non hai occhi per vederlo, perché sei addomesticato dalle cose del mondo, perché sei catturato da altri interessi, il peccato, abbiamo detto, ti impedisce. Dunque, questo cielo rimane per te chiuso, ma Dio a un certo punto, per consolarti, per riaccenderti la speranza, lo squarcia. E che ti fa vedere? Ti fa vedere l'arca dell'alleanza. Che cos'è l'arca dell'alleanza? È quella realtà che ha permesso agli israeliti di sapere che Dio era in mezzo a loro e lo sarebbe stato sempre. Che dove avessero combattuto con l'arca avrebbero vinto. Che la presenza di Dio assicurata dove c'è l'arca dell'alleanza è dichiarazione dell'amore di Dio per il suo popolo. Chi vede l'arca vede Dio che lo ama. Siccome al tempo dell'Apocalisse l'arca già non esisteva più, non sapevano più dov'era, allora sapere che c'è un'arca in cielo vuol dire sapere che tutta la speranza che Dio aveva consegnato agli uomini, mostrandosi nel Tempio, mostrandosi come un compagno, come un viandante insieme al popolo, questa, dove si vede l'arca, si vede l'amore di Dio. Dove si vede il luogo della sua presenza, della sua fedeltà, là si vede che Dio mi ama. Questo te lo dico perché anche a te è chiesto, squarciato il cielo, di vedere un'arca della nuova alleanza che porta dentro di sé un progetto che chiede ancora di essere portato al suo compimento. Già una parte notevole è accaduta, una parte ancora deve manifestarsi e giungere al suo compimento. Quando accadde nell'incarnazione del Verbo, fu causa della tua salvezza. Adesso, se tu ti lasci abitare da questo progetto di Dio, camminerà con te finché anche tu sia una cosa sola con Lui, con il Figlio, con il Verbo incarnato, che tutti possiamo tornare a Dio. Bene, un grande segno. Come dire, questa è la prospettiva, ecco l'arca, la tua speranza non è venuta meno. La cristianità sta morendo, non c'è più in Europa, non fa niente. C'è la fede nel cuore di uno ristretto numero di credenti. Fedeli a Dio, essi saranno i testimoni di questa rivelazione. E poi altri due segni, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e 12 stelle, chi è? È la Chiesa. 12 stelle, cioè 12 fondamenti, la predicazione degli apostoli, la fede degli apostoli, il martirio degli apostoli, la loro testimonianza. La Chiesa è coronata, illuminata da questa realtà. Anche essa è incinta, porta dentro una parola. Quale parola? Il Verbo, che viene da Dio. La Chiesa lo contiene e lo porta dove? Dove Dio vuole incontrare gli uomini. Allora tu dirai, ma allora non è solo la Chiesa, è anche figura della Vergine Maria. Certo, lo è, ma per adesso rimaniamo nella figura della Chiesa, poi ci arriviamo. Che cosa succede in questa visione? Un altro segno appare, il grande drago rosso, c'ha 7 teste con 7 diademi. Chi è? Roma, 7 re. Al tempo dell'Apocalisse era Roma. Allora, questo dragone è il modo di pensare del mondo. È il modo di pensare senza Dio, quello attaccato ai soldi, al potere, che poi fallisce, lo vedete, non fallisce, no? Si sgreta. Il pensiero del mondo che tende a schiacciare sempre il figlio che questa donna deve partorire. La protervia di questo dragone si spinge fino al luogo dove questa donna deve partorire il figlio di Dio. La Chiesa cerca di ripartorire il Cristo per ogni generazione, questo dragone, cioè la mentalità del mondo, impedisce a questo figlio di manifestarsi. Allora che cosa fa Dio? E questo accade nella passione, morte e resurrezione di Cristo. Prende questo figlio e lo porta in cielo, nell'ascensione. Lo state seguendo? Sì. È importante, perché è per voi questo momento. Poi prende la donna e la porta nel deserto, e là la nutre, la fa crescere. Il deserto è la nostra realtà, amici. Il deserto è il luogo nel quale noi entriamo per cercare Cristo dentro la parola, nella comunione fraterna, nella condivisione della speranza, nella possibilità di condividere la fede, sperimentare l'amore. Dunque siamo in un deserto rispetto alla mentalità del mondo. Siamo separati in qualche modo, eppure siamo nel mondo. Ci sono delle, una letteratura bellissima che parla di questo proprio all'inizio della Chiesa, proprio i morti della Chiesa. Bene, chiaro questo allora. Questa donna nel deserto è messa a riparo dalla forza del dragone. Attenzione, questa immagine che ci consegna il libro dell'Apocalisse, quando noi la rivisitiamo con la luce del mistero dell'assunzione della Beata Vergine Maria, cosa dice alla nostra vita? Dice che anche se la nostra carne, con tutte le sue difficoltà e lo scandalo che continuamente ci presenta, la carne che sta male, che soffre, la carne che è costantemente attaccata da mille tentazioni, che ci appesantisce a causa della vecchiaia, a causa delle nemicizie, a causa del peccato, quella carne, quella vita che noi vorremmo fosse tutta rosea e invece è piena di difficoltà e di incertezze, quella carne può restare attaccata, congiunta alla speranza della vita eterna che è già consegnata in cielo. Noi guardiamo la Vergine Maria e sappiamo che la sua carne è anche la nostra, è come noi, ma sappiamo che la sua sorte è quella del Figlio, perché è presso di Lui. Chi tiene insieme queste cose? Il Cristo, la natura umana e la natura divina. E Maria ci dice che questa realtà è possibile perché lei l'ha vissuta, lei l'ha portata, lei l'ha concepita e l'ha partorita a scapito di tutti gli uomini di poca fede, di scarsissima volontà, che dicono nel cuore della Chiesa che questo è difficile o che questo è impossibile, bestemmiando contro la grazia di Dio che invece rende possibile anche ciò che per noi è inconcepibile, la grazia di Dio che vuole inaugurare questo tempo di salvezza nonostante noi siamo uomini di poca fede, incapaci, deboli. Allora noi quando vediamo l'assunzione della Vergine diciamo: la nostra speranza non è una speranza vana, il nostro desiderio non è destinato a perire, è già consegnato presso Dio, è già una caparra in Lui, la nostra carne è presso di Lui e la sua vita divina è presso di noi. Dentro quale storia? Dentro la storia umana, dentro la storia dell'uomo. Se no Dio non avrebbe fatto incarnare il Verbo nel grembo della Vergine Maria, l'avrebbe fatto incarnare nel grembo di un angelo celeste o di qualcuno che non fa parte di questa generazione. Se l'ha fatto così vuol dire che è possibile per noi, lo dice anche l'angelo nell'incarnazione, dice: nulla è impossibile a Dio, cari cristiani, nulla. Dunque tutto questo ricondotto a una condizione di possibilità. Che cosa facciamo allora noi nel culto, nella devozione, nella preghiera, in questo incontro con la Vergine? Le chiediamo di fissare bene questa speranza, di aiutarci a crederla come una realtà possibile e di aiutarci a portarla a casa di una generazione che è vecchia, che è sterile, e che Dio ha promesso che porterà la profezia dentro di sé, cioè Elisabetta. Questo mondo è come Elisabetta, fino adesso non ha prodotto che morte, ma Dio non lo ha ucciso, non lo ha consegnato alla morte. Dio ha riservato nella sua sterilità, nella sterilità di questo mondo, la speranza che nasca una vita nuova. Chi è chiamato a ridestare questa vita nuova e a darle coraggio? La Chiesa, cioè tu, luogo dove questa natura divina sta pulsando, sta vivendo. Tra poco ti nutrirai del corpo di Cristo e quel corpo di Cristo, quando te ne nutrirai, dilaterà questa speranza, accenderà il fuoco di questo amore e ti abiliterà ad essere un cristoforo, un portatore del Figlio di Dio. Questo è il nostro ministero, il mio quello di celebrare su questo altare, il tuo quello di ricelebrarlo nell'altare della storia. La Vergine è il luogo dove tutto questo è possibile, la Vergine è la Chiesa dove tutto questo si può chi pensi che la Chiesa è fatta veramente di mattoni? La Chiesa è un luogo che quando guarda Maria vede tutto ciò possibile. Ti ricordi? Proprio a Pentecoste, oppure dopo la resurrezione di Gesù, gli apostoli quando si riuniscono hanno sempre con sé la Madonna. Perché? Hanno bisogno di sapere che Gesù è salito al cielo, ma hanno bisogno di vedere anche che questa condizione sta davanti a loro. Vogliono credere a Gesù divinizzato, a Gesù Dio che è presso il Padre nella Trinità Santissima, ma vogliono anche toccare con mano il luogo che gli appartiene, fatto di carne come loro, che gli assicura che questo è vero, che questo è accaduto. Allora la guardano, lei magari neanche parla, la guardano e sanno che lei è stata il luogo dell'incarnazione del Verbo. La vedono sorridere e si ricordano di quello che gli ha raccontato il Signore. La vedono sperare e andare verso le cose di Dio in pace e sanno che anche loro possono andarci. E questo è ciò che la Chiesa stasera ti consegna. Guarda con fiducia a questa realtà. Poi torna pure a guardare la tua carne. Guarda, non è destinata a perire. Guardala, questa carne porta il segno del Dio Altissimo, perché è stata redenta, perché nel battesimo è stata riscattata, ricomprata. Non è fatta per la tomba, è fatta per il cielo. Se non l'hai ancora visto, chiedi allo Spirito che ti squarci questo velo e ti mostri un tempio pronto perché sia abitato dalla tua fede e dalla tua carità. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai messo nel nostro cuore la speranza di poter vedere anche la nostra carne riscattata, i nostri desideri umani trasfigurati, le nostre speranze, finalmente, nell'eternità del tuo amore benedetto. Il nostro peccato ci impedisce di credere appieno a tutto ciò che la Chiesa ci regala in ogni tempo. Aiutaci a sconfiggere la tentazione del maligno, dilata il nostro cuore e purificalo, cambia la nostra mente, fa di noi dei figli autentici, capaci di onorare il tuo nome in mezzo alle genti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, che hai assunto la Beata Vergine Maria in cielo, guarda la tua Chiesa con misericordia, sostieni il Papa nel suo intento di pacificare le relazioni tra gli uomini e nel suo desiderio di rinnovare il volto della Chiesa perché sia conforme a quello del tuo Figlio. Degnati, Padre Santo, di mettere a riparo il tuo servo Francesco da ogni male, da ogni avversità e da ogni pericolo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, esulta la nostra anima tutte le volte che vediamo come trionfa la tua verità, nonostante la cattiveria umana e le nostre stesse ristrettezze di cuore. Perdona a noi i nostri molti peccati e perdona ai nostri debitori, perché possiamo insieme giungere alla tua casa. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda questi tuoi figli. Alcuni combattono contro la malattia e temono la morte, altri vivono l'abbandono a causa del divorzio, della separazione, altri la vedovanza, altri la difficoltà di condurre l'esistenza in modo onorevole a causa della mancanza di lavoro. Queste logiche di morte non gli impediscano di sperare nella tua grazia. Queste realtà non chiudono il loro cuore alla possibilità di vedere il tuo volto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tu scruti il cuore degli uomini che ti cercano. Conosci il cuore di questi tuoi figli, esaudiscili secondo la tua misericordia. Mostra loro la tua bontà, rialzali dalla morte e dalla paura. Fanne testimoni per questa generazione. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.